l'inno che abbiamo appena detto, appunto il cantico di Yahweh, a Gesù è servito proprio per maturare la sua coscienza umana sulla parola di Dio, cosa voleva dire essere servo di Dio. E gli stessi evangelisti poi, per descrivere la vita di Gesù e la sua passione, si servono di questi canti, tant'è vero che nella storia della passione, avete visto il canto che abbiamo detto, è già come la sintesi della storia della passione, come ce la presentano i Vangeli. Allora questa sera interrompiamo il racconto di Luca, dove siamo arrivati al capitolo 11, e facciamo un intermezzo leggendo un testo sulla passione. Non ne vorrà male Luca se lo prendiamo da Marco, e prendiamo Marco 15:21, è un versetto, ecco, lo possiamo leggere. E poi vediamo il significato di questo versetto, che ci aiuterà, come Gesù è stato aiutato dal cantico del servo di Yahweh per crescere nella sua coscienza umana di cosa significa essere servo di Dio, e come gli evangelisti, che ancora non avevano il Vangelo scritto, per scrivere il Vangelo si sono serviti di questa figura del servo di Yahweh, che rappresentava nella storia qualcosa di costante, che il giusto in fondo, colui che segue Dio e ha la passione di Dio, ecco, vince il male in un modo strano, non ammazzando i cattivi, ma vincendo la radice del male, che è il peccato, cioè è il giusto in fondo sofferente. Ecco, e noi, leggendo questo testo, riusciremo a capire dove ancora incontriamo oggi il Signore nella nostra vita, perché questo testo è sempre aperto. Che è giusto sofferente, come è servito per capire la figura dei profeti, è servito a Gesù per capire la sua identità come uomo attraverso la parola di Dio, è servito agli apostoli per capire Gesù, noi abbiamo i Vangeli che proprio ci fanno capire tutte, poi c'è un versetto che ci aiuta a capire qualcos'altro ancora, che ci fa vedere dove incontriamo ancora oggi questo servo di Yahweh.
È un versetto molto breve, paragonato anche con alcuni versetti del cantico che abbiamo appena pregato, è addirittura breve, un unico versetto, è breve per giunta, qualcuno dice, una specie di versetto, come dire, biofilizzato, a sciogliere molta riflessione e contemplazione, però è anche, si può dire, una fessura, posta però in un luogo strategico, per cui puoi, accostandoti, vedere un panorama veramente eccezionale, vasto.
Allora aggiungo una cosa più immediata, siccome la lettura del testo è lunga, una premessa per leggerlo correttamente. Cioè, se vogliamo entrare in questo testo e pensiamo nella nostra vita a tutte le cose strane che ci sono capitate e che non dovevano capitare. Capitano, no? Quelle cose che attraversano i nostri progetti, quelli buoni si intende, perché se attraversano quelli negativi meglio, quelli invece ci riescono bene. Cioè il caso, un incidente brutto, perché è capitato a Cireneo appunto, quello che ha nulla a che fare con me, perché proprio a me. Ecco, poi in un quadro più ampio, tenere presente che in fondo le cose principali della nostra vita, anche a chi è milanese doc o a chi è milanese adottivo perché è costretto a vivere a Milano, noi abbiamo tutto programmato sull'agenda, no? Anche tutte le ore del giorno, tutti i giorni della settimana e tutti i mesi dell'anno e per qualche anno anche normalmente. Ecco, se voi notate però, io vedo la mia agendina, non c'è scritto mai una cosa. Quando per esempio morirò. Ma non potevo neanche scrivere quando sarei nato. Perché proprio io. Cioè le cose principali, il nascere e il morire, non riusciamo a programmarle. Ma anche gli incontri.
Sì, quando due si sono trovati, poi hanno condiviso la vita. Non era in agenda, no?
Ma anche i miei genitori non li avevo messi in agenda prima di averli. Quindi anche loro c'erano. così neanche aver messo in agenda il posto dove siamo nati, la casa, la cultura, la terra. Cioè, ecco, certe cose così, cioè vuol dire che le cose fondamentali nella vita non dipendono da noi. Dipende da noi però capirle e come viverle. Non dipende da noi nel nascere, nel morire, nel da chi, nel come, nel perché. Eppure diamo il perché a tutto se riusciamo a capire qualcosa. E questo brano ci aiuterà forse a capire qualcosa. Vediamo.
Brano per un versetto che c'è, potrebbe non esserci, ma se c'è.
Per caso c'è.
Marco capitolo 15, versetto 21. E angariano un tale che passa, Simone Cireneo, che viene dalla campagna, il padre di Alessandro e Rufo, a prendere su la croce di lui.
Testo basta questo. Ecco, e prima di vedere il testo, teniamo presente il contesto. Siamo nel Vangelo di Marco, il capitolo 15, tutto il Vangelo di Marco è un'introduzione alla passione, dove ci si rivela chi è Dio, nel suo amore per noi nella croce, e adesso qui ci troviamo dopo la condanna di Gesù, prima quella religiosa, poi quella di Pilato, poi è flagellato, poi è coronato di spine, e poi c'è la crocifissione, che è il punto centrale. E l'Evangelista interrompe il racconto. Se voi guardate il Vangelo, poteva non esserci questo versetto, e forse neanche nel testo originale del racconto della Passione poteva non esserci, perché il testo era così. Se partite dal versetto 20, guardate come finisce il versetto 20, e, perché prima dice che appunto ancora è nato Gesù di spine, e poi dopo averlo preso in giro lo rivestono, lo spogliano della porpora, lo rivestono i suoi vestiti, e poi conclude il versetto e lo conducono fuori per crocifiggerlo. Poi saltate il versetto 21, saltate le prime parole del 22, conducono fuori per crocifiggerlo sul luogo del Golgota. Questo sarebbe stato il racconto originario. Poi è interrotto il racconto originario per introdurre questo versetto, e poi quando riprende il 22, riprende la parola, lo conducono dunque sul luogo del Golgota. Deve ripeterla. Cioè, questo versetto è qui per caso. Interrompe il racconto principale di tutta la storia di Dio tra gli uomini proprio per presentarci questa cosa, che non c'entra. Ed è come una pausa riflessiva per insegnarci due cose, vedremo. La prima cosa è capire dov'è che ancora oggi vediamo Gesù Cristo, colui che porta la croce. Lo vediamo in tutti i cirenei del mondo, tutti i poveri cristi del mondo. Questo compie in sé quello che ancora manca alla passione di Cristo per la salvezza del mondo. Quindi vogliamo vedere il crocifisso, Cristo, lo vediamo in tutti i suoi fratelli crocifissi. Quindi questo versetto è lunghissimo, c'ha miliardi di persone dietro le spalle, dove ancora noi oggi vediamo il Signore che ci salva, ci giudica. E ciò che hai fatto uno di questi enigmi, fratelli miei, l'hai fatto a me. Sono veramente il corpo di Cristo. Quindi ci aiuta a vedere dove riconoscere il Signore, se no il nostro cristianesimo non esiste, è una bella ideologia che riguarda le cose passate, non riguarda invece il Salvatore del mondo, il corpo di Cristo, che ha assunto il corpo di ogni uomo, perché ogni uomo venga riconosciuto figlio di Dio. E questo corpo lo vediamo, come dice Matteo 25, nei versetti 35 seguenti, lo vediamo nel forestiero, cioè nell'immigrato, nell'affamato, nell'assetato, nel nudo, nel carcerato, nel malato. in tutti quelli che noi consideriamo non uomini colpiti da Dio, come il servo di Yahweh, come il cantico che abbiamo visto all'inizio. Questa è la presenza costante di Dio nel mondo. Noi celebriamo l'Eucaristia facendo memoria dell'amore del Signore, per poter leggere poi il nostro presente e vivere questo amore e riconoscere il Signore lì, in questi fratelli, che ancora ci salvano, perché portano la croce di Gesù, cioè quella che non hanno fatto loro, portano il male del mondo, sono come l'agnello di Dio che porta il male del mondo. Questa è la prima considerazione, quella vedremo meglio al dettaglio, quindi non è piccola. Il cristiano è quello che riconosce il Cristo nei poveri cristi, altrimenti non è cristiano. E non so come certa gente si chiama cristiana e poi in nome di Cristo fa le guerre per il petrolio, per l'egemonia economica. Penso che è l'anticristo, non è cristiano, per intenderci. Quando anche ci dessero più dell'8 del per mille, non dobbiamo starci. Non si vende mai la coscienza evangelica per chi ce l'ha. E noi siamo salvati e giudicati da questo. Non è che ci giudicano. Siamo noi che ci giudichiamo nel nostro atteggiamento con loro. Se riconosciamo il Signore, siamo salvati. Se non riconosciamo il Signore, ci danniamo, ci scanniamo e scanniamo gli altri e roviniamo il mondo. Questa è la prima considerazione che vedremo meglio, oppure la terra è lì. La seconda è, e poi vedremo più chiaramente, che questo adempie la condizione del discepolo. Il discepolo chi è? Se uno vuol venire dietro di me, prende la sua croce e mi segua. Questo è più che un discepolo, perché? Non è che prende la sua croce. Prende addirittura la croce di Cristo, è un super discepolo, anzi è Cristo. Ciò che è Cristo nei nostri confronti liberamente, cioè che porta la nostra croce, lui lo è nei confronti di Cristo, senza volerlo, senza saperlo. E quindi ci aiuta a capire cos'è la vocazione cristiana e come si avvera. E adesso vediamo il testo. La prima cosa è, il testo comincia in greco con la parola angariarono. E questa persona è angariata. Le angherie erano i servizi che imponevano in nome dell'imperatore. È una parola persiana, ho visto, traslitterata in greco anche in latino. Che il re aveva il diritto di fare i trasporti attraverso tutto il suo impero, il re di Assiria, ecco, e chi faceva questi trasporti aveva da parte dell'imperatore il diritto di costringere chiunque a portare i pesi dell'imperatore. E se non veniva era decapitato, quindi era angariato. Quindi, questo è costretto a prestare servizio al re. Da chi? Dai potenti romani, non certo da Dio. Scusate, ma non è stato angariato anche Gesù? Mica voleva soffrire Gesù, passi da me questo tanto. Mica voleva il male Gesù, voleva solo il bene. La croce mica l'ha fatta Gesù, le croci gliele facciamo noi, a lui gli tocca portarle, non so se è chiaro. Non è che la croce fosse la sua passione, viveva per la croce, no, no, viveva per la vita, per l'amore, per la gioia. Siccome siamo egoisti, tristi, ci ammazziamo, l'abbiamo messo in croce, ma mica voleva questo lui. Siccome però ama, piuttosto che metterlo in croce, ha preferito portarla. Ma la sua è stata l'angheria, la massima angheria. Però tenete presente, l'angheria è il servizio dell'imperatore, del grande re. Bene, a questa persona gli capita di prestare un servizio al grande re. Questo grande re è Gesù, appena proclamato re, coronato di spine, che deve essere condotto sulla collina fuori la città, dove si dà lo spettacolo dell'esecuzione capitale, le impiccagioni, le crocifissioni o esecuzioni capitali comunque, è lo spettacolo che il potere deve dare, adesso lo fanno con le guerre e altre cose, per dire guardate che forte sono io, chi trasgredisce finisce così. Cioè il potere si impone con la violenza e si mantiene con la violenza, dove non basta il denaro. E il primo spettacolo è proprio come gli spettacoli delle streghe, dei roghi, eccetera, così delle esecuzioni capitali. Siccome Gesù doveva arrivare di sopra, non ce la faceva più e non sarebbe morto in croce, invece doveva morire sul patibolo e restare esposto, allora costringono un altro ad aiutarlo. E questa persona aiuta il Signore. Il verbo stesso di Dio fatto carne, quel verbo che creò il mondo dal nulla, con la semplice parola, senza nessuna fatica, ha creato l'universo. Invece gli è costato molta fatica salvare l'uomo e mostrargli il suo amore, e nel punto più alto dell'azione di Dio, che è salvare l'uomo, questo aiuta Dio a fare questo servizio. E non lo sa, e non lo vuole. E quest'uomo chi è? Innanzitutto in greco non c'è l'articolo, che in italiano vuol dire che è articolo indeterminato. È uno, uno. Quando si dice uno cosa vuol dire? Uno. Può essere l'altro, l'altro, l'altro. Uno. È indeterminato. Poi è indeterminato un'altra volta, si dice uno, un certo tale. Proprio non ha nome, allora dici, è uno, chi è? Ma un certo tale, senza nome. Come tutti i poveri cristiani del mondo, chi sono? Sono numero, sono miliardi. Non mi ricordo più se 40 milioni di bambini all'anno che vanno di fame, chi sono? Sono 40 milioni, ma 40 sono. Chi sono? Ah, certi tali, non noi, se no. E poi cosa fa? Ah, che passava? Era lì per caso. Non c'entrava, anzi veniva dalla campagna, proprio il più estraneo, il più vago in assoluto. Poi questa persona che era più estranea in assoluto, vedete come è resa indefinita, uno, un certo tale che è di passaggio e che viene dalla campagna, quindi non c'entra per niente, ma non poteva passare due minuti prima o passare pochi secondi dopo, che ci fosse un altro davanti e beccavano quello. Dice proprio a lui che tornava per far che cosa? Tornava dal suo lavoro, zufolando tranquillo, pensava, guarda la mia cara moglie e il mio figlio Alessandro e Rufo, andiamo a casa a celebrare la Pasqua finalmente, preparare la cena pasquale. Ho finito il mio lavoro, tutto a posto, e poi li vede che passano e beccano lui. Che voleva dire che non può neanche più celebrare la Pasqua, perché chi ha toccato il patibolo è un condannato a morte e immondo, quindi guardate, non può neanche più celebrare la Pasqua, che sfortuna, che guasta feste questa, che c'entro io con un delinquente, proprio... Si aggiunge che questo è il Padre, è l'unico nel Vangelo del quale si dice che sia Padre, è il Padre. Si parla del padre della figlia di Gairo, ma perché si sta parlando della figlia, che invece è l'unico che ha paternità, che ha discendenza. Ah, tra l'altro, e tenete presente, si chiama Simone, vi richiama qualcosa la parola Simone? Pietro? Cosa aveva detto Pietro poche ore prima? Tutti gli altri. Voi?
Io no.
Io sono disposto a morire per te. Gli altri ti abbandoneranno. Io no. Seguirò fino alla morte. E poi è di Cirene. Cirene è una cittadina in Africa, che proprio non c'entrava niente. E è interessante questa nota di Cirene, cosa faceva? Gerusalemme è un cittadino di Cirene. Ci sono due ipotesi. La prima ipotesi è molto bella, che era certamente un ebreo mercante che aveva fatto una grossa fortuna al Cirene in Africa con i suoi commerci, tornava a fare la Pasqua a Gerusalemme perché non poteva permettersi il viaggio, aveva una villa fuori Gerusalemme, aveva anche l'elioporto per fare i trasporti, passare la Pasqua e trasferirsi tranquillamente, e poi pensa invece di andare a piedi a Gerusalemme in quel momento per andare a ammazzare l'agnello al tempio che so io, e lo beccano. Questo l'ho trovato in un commentario che è molto fantastico. Ecco, è più probabile che la versione sia diversa, che questo era un emigrato che ha fatto così poca fortuna che ha dovuto tornare indietro a lavorare la terra fino alla vigilia della Pasqua, fino all'ultimo momento. E perché beccano lui? Se fosse stato ricco e potente, cosa avrebbe detto? Prima di tutto non gli avrebbero detto di portare la croce. Secondo, avrebbe detto, ma certo, mi serve, prego. Se poi avesse avuto un po' di mentalità imprenditoriale, poteva prevedere che poi sarebbero i cristiani che i crocifissi avrebbero messo su subito un'industria di croci. Invece era il più povero Cristo che passava di lì. E a lui che tocca, no? Scusa. È chiaro che toccava a lui. Uno che viene dai campi, tutto sporco, affaticato, con la faccia un po' da stracciato, che non può ribellarsi. Chiaro che tocca a lui. Fosse stato uno ben vestito, così, se ne sarebbero guardati bene. Non hanno detto del signor Cireneo. Permette, no? E questo si dice padre di Alessandro e Rufo, due persone, due il principio di molti. C'è molti figli in questo Cireneo, nella storia è l'unico padre, è una discendenza infinita, tutti i poveri cristi del mondo trovano qui la loro paternità, sono come lui, sono quelli che portano la croce di Cristo, sono quelli che ci salvano. Ancora adesso, fino alla fine del mondo, quando sarà svelato il grande mistero della storia. Sono la presenza costante di Cristo per noi. E poi perché Alessandro e Rufo? Quando voi non conoscete una persona, gli dice, conosci per esempio, non so, un nome... Filippo, non dico lui, il figlio di Sebastian Bach, ho capito, allora Filippo so chi è, se mi dici Sebastian Bach è il suo figlio. Ecco, così vuol dire che io conosco il padre Sebastian Bach, qui il contrario vuol dire che a Roma, perché Marco sta scrivendo per i cristiani di Roma, a Roma conoscono Alessandro e Rufo, per indicargli chi era questo, è padre di quei due che voi conoscete. E Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 16 al versetto 13 dice salutatemi Alessandro e sua madre che è anche mia madre. Quindi probabilmente poi ha capito cosa gli era capitato, è diventato cristiano e addirittura un suo figlio e anche sua moglie erano arrivati a Roma o vivevano ancora a Roma e l'hanno aiutato in evangelizzazione. E poi cosa fa questo? Prende su per pochi metri, 4 o 5 minuti, la croce di lui. Non è che prende la propria croce, e la mia croce è il male che faccio io tutto sommato, che se invece di farlo sopportassi un po', ecco, non farei il male, la mia croce è forse resistere al male che ho fatto io o che è in me, questa invece porta la croce del Signore. La croce che salva il mondo, la croce del giusto, la croce dell'innocente, la croce di colui che ama tutti, che per non giudicare, non condannare e non uccidere si lascia giudicare, condannare e uccidere, e per questo è Dio. Quello che fa Gesù per noi lo fa lui per Gesù. Allora voi provate a vedere adesso Pietro che osserva la scena, perché qui è il racconto di Pietro, il Vangelo di Marco ci riferisce. Pietro che osserva la scena e che sapeva che il discepolo è colui che porta la propria croce. Pietro voleva essere un po' più degli altri, che io porto la mia croce. Io molto di più, io sono disposto a morire con te, anzi per te. Pietro sapeva cos'è la vocazione cristiana, andare dietro Gesù, anche se occorre portare la croce, lo voleva, se lo proponeva. Questo non sa, non vuole, non se lo propone, gli è imposto, non lo desidera, è violenza altrui, come per Gesù è. Eppure gli tocca. Gli tocca il più grande dono che possa capitare a un uomo, aiutare Dio nel momento più alto della storia di Dio, gli ultimi 5 minuti, poi dopo è fare fatto, è incollato in croce, è rimasto lì. Doveva arrivare lì, se no non ci arrivava. Perché non l'ha fatto per compassione verso Gesù, ma per farlo arrivare alla croce, se no non ci poteva arrivare. Bene, allora cos'è la vocazione cristiana? Sono tutti i nostri propositi come Pietro? Sono il sapere, il volere, il desiderare? No. Per caso all'essere cristiani ci capita così, in quelle cose che non vogliamo, non sappiamo, resistiamo, che ci attraversano la strada, ci capita per caso di essere come Gesù, quando se non altro non possiamo ribellarci. Interessante che allora la vocazione cristiana non è fatta di tanti bei propositi, ma è fatta da ciò che capita e che ti tocca portare in un modo o in un altro. Se poi capisci che lì dietro c'è il grande mistero di Dio, forse ti illumini e capisci cosa vuol dire essere cristiani, per sapere tante cose un po' più degli altri, avere magari dalle norme da dettare a tutto il mondo su ogni cosa, ma ritrovarsi nella situazione di tutti i poveri cristi che gli tocca, volenti nolenti, star dall'altra parte. Vorrebbero anche loro se potessero star sopra la testa degli altri, ma siccome gli tocca star sotto, sono come Cristo, che ha scelto di essere l'ultimo di tutti, il servo di tutti per amore. Noi vediamo ancora lì il Signore.
Mi viene da aggiungere, così sulla scorta di questo brevissimo racconto e sulla linea anche di interpretazione che veniva offerta, che effettivamente la scelta, si potrebbe dire, viene non da noi, ma dalla storia, al di là di ogni proposito deciso di nostra. E alla fine si potrebbe dire anche che viene da Dio. Ecco, la scelta diventa vocazione. Allora viene in mente Giovanni capitolo 15, versetto 16. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Ecco, nella storia l'iniziativa di Dio. Non che lui, ecco, ci chiede di portare la sua croce. L'aspetto laborioso della vocazione ci cade addosso, vuol dire da Dio, piuttosto dalla situazione umana, a noi. Ma alla fine, proprio, come dire, c'è questa vocazione chiamata da parte di Dio. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi.
Ecco, e penso allora che questo testo ci aiuta molto a capire due cose. Uno, davvero a vedere con occhio molto diverso la storia del mondo, che è storia di salvezza ancora adesso. E la storia biblica è la stessa storia della croce di Gesù, è una storia ancora aperta, che continua nel mondo, e noi la vediamo che continua in tutti i poveri cristi. Se noi vedessimo in queste miliardi di persone il nostro Signore, cambierebbe la nostra vita. ci convertiremmo, diventeremmo fratelli, il mondo sarebbe giusto, non faremmo guerre, non faremmo ingiustizie, non faremmo violenze, non sarebbe il denaro e il profitto il nostro Dio che ci ammazza tutti, ma sarebbe la fraternità, l'attenzione agli ultimi, porre al centro l'umanità dell'uomo, sarebbe veramente il paradiso in terra. Questi appunto ci salvano, quando noi consideriamo che quelli sono il Cristo Signore. Se noi raccontiamo barzellette quando diciamo il Vangelo, cioè lo diciamo per giustificarci ma facendo il contrario di quel che dice. Quindi sarebbe diverso anche il modo di far teologia e di vivere la nostra fede, sarebbe veramente vivere l'Eucaristia, ricevere il pane, il corpo di Cristo che diventa nostra vita, e sarebbe il cibo che ci permette di dare il pane e di dare la vita, perché la vita ce l'hai se la dai, se no la togli a te e agli altri e vivi nella morte. Quindi proprio cambierebbe tutto il nostro orizzonte religioso. Grazie a questo piccolo versetto messo lì prima della croce, è stato molto astuto l'evangelista, si capisce che l'ispirazione divina c'è, perché è impensabile che uno vada a notare un dettaglio così quando c'è un racconto così grosso, no? Sarebbe come se alla Scala, che sta facendo un'opera, passa per caso un elettricista sulla scena, si fermano a guardare quello, ma cosa c'entra? È una gaffe, cercano di cancellarla. Invece no, non è una gaffe, è il centro della storia che continua. Per questo è evidenziata e posta lì, come chiave interpretativa della croce, che ancora oggi vediamo nel mondo. Secondo, interpreta la nostra vocazione. Quando è che Pietro diventerà Pietro? Ricordate nel capitolo 21 di Giovanni, dopo la pesca miracolosa, che hanno pranzato col Signore, hanno capito che era Lui, allora alla fine di tutto Gesù chiama Pietro e gli dice, versetto 15, capitolo 21 di Giovanni, quando mangiarono, dice a Simon Pietro: Simone, mi ami tu più di costoro? Dove la parola amare vuol dire agapà, vuol dire dare la vita, mi ami fino a dare la vita più di costoro, perché gli altri ti abbandoneranno, io no. Pietro cosa risponde? Gli dice: Signore, sì, tu sai che io ti sono amico, non usa la parola amare, che vuol dire dare la vita, agapao, ma fileo, ti sono amico, perché tu hai dato la vita per me, io ti sono amico. E Gesù gli dice: pasci le mie pecorelle. E poi di nuovo gli dice per la seconda volta: Simone, mi ami? Nel senso, allora dai la vita per me, lascia perdere il piedi costoro che è la competizione con gli altri. E Pietro gli risponde: sì, Signore, tu sai che io ti amo, che io ti sono amico, scusate. E gli dice: pasci le mie pecorelle. E gli dice la terza volta: Simone, allora mi sei amico? Divenne triste Simone, perché la terza volta gli chiede, cioè si ricorda il rinnegamento, no? Che rinnegò tre volte. Allora Pietro gli rispose: Signore, non gli dice sì stavolta, Signore, tu sai tutto. Tu conosci che io ti sono amico, conosci e sai anche che ti ho rinnegato tra vita. Non posso che esserti amico perché tu hai dato la vita per me. E allora Gesù gli dice: tu quando eri giovane facevi quel che volevi, andavi dove volevi, ti cingevi da solo la veste, verrà un tempo in cui tenderai le mani, quando sarai vecchio, un altro ti cingerà la veste e andrai dove non vorrai. E con questo indicava dirgli con che morte lo avrebbe glorificato. Quindi Pietro stesso diventerà Pietro quando andrà dove non vuole, tenderà le mani a tentoni, non sa, e un altro gli cingerà la veste, che è la croce, la veste del servizio. E proprio qui Gesù gli dice: allora segui. Cioè Pietro comincerà a essere discepolo anche quando, anche lui quando non vuole, non sa, e un altro lo costringe. Interessante. Così non so se ricordate Mosè, che voleva liberare il suo popolo quando aveva 40 anni, figlio del faraone, quindi potentissimo, intelligentissimo, buonissimo, aveva tutto il potere, ciò che è riuscito a fare è ammazzare una persona e fuggire nel deserto a fare il caprario per 40 anni. E dopo 40 anni, ne ha 80, gli appare e gli dice: tu adesso vai in Egitto dal faraone a liberare il mio popolo. Dice: no, no, io non voglio, io non sono capace. Allora lo chiama. Quando non vuole, non è capace, lo può chiamare. È strano questo modo di agire di Dio. Così anche Paolo, per esempio, è chiamato l'apostolo dei pagani, dei gentili, ha girato tutto il mondo. E cosa faceva Paolo come proposito suo apostolico? In qualunque luogo andava, andava nella sinagoga a predicare ai suoi correligionari. Qualcuno li credeva, la maggioranza lo prendeva, lo lapidava, gli faceva vari scherzetti, ecco, doveva andare via. Allora andava in un'altra città e cosa faceva? La stessa cosa. Poi andava in un'altra città perché doveva fuggire da lì, cosa faceva? La stessa cosa. E avanti così. Ha pedato nel sedere, ha fatto il giro del Mediterraneo più volte e a posteriori ha capito la sua vocazione, apostolo dei pagani. La vocazione nasce sempre così. È Dio che agisce attraverso la storia, non attraverso i nostri buoni propositi. E proprio quando noi non vogliamo, anche lì diventa veramente profeta, dopo aver ammazzato i 400 altri profeti nemici, una grande impresa, in un giorno farne fuori 400 con la spada vuol dire uno ogni pochi secondi. Ecco, diventerà Elia quando dice: ora basta, non ne posso più. E allora c'è la vera vocazione, Dio gli appare e gli dà la missione. Cioè costantemente Dio agisce nella storia attraverso quelle cose che non sono né i nostri buoni propositi, né le nostre grandi proclamazioni apostoliche. Agisce quando capitano certe cose che noi non vogliamo. Paolo mica voleva essere cacciato via a sassate, dove andava, doveva essere accolto. È diventato l'apostolo delle genti, grazie a questo. Così è presente Papa Giovanni, no? Quando l'ha fatto Papa, che noi siamo abituati adesso a dire che è stato un grande Papa il precedente. Io mi ricordo con Pio XII molto più grande, perché erano gli anni che c'era il mito di Hitler, Mussolini, Stalin, Mao Zedong, quindi c'era un grande culto della personalità. Quando è morto il Papa Pacelli si diceva: nessuno saprà fare più il Papa come lui. Chi ha una certa età si ricorderà bene. Proprio c'è un grande Papa, così non ci sarà mai. E allora i cardinali, volendo fare un papa di transizione da cuscinetto senza sprecare dei cavalli di razza che potevano serbare per dopo, pensano di fare Papa Giovanni, il quale Papa Giovanni è arrivato a essere cardinale di Venezia per un motivo semplice, se no non poteva diventare papa perché era contro i cardinali, che lui era nunzio prima in Turchia, proprio c'è nessuno, poi in Bulgaria, che c'è quasi nessuno, e stava lì a marcire da quelle parti. Però alla fine della guerra, De Gaulle, avendo ripreso in mano la Francia, mandò via il nunzio apostolico che c'era prima, perché era d'accordo col governo di Pétain, e allora doveva mandare un altro nunzio in Francia. E il Papa pensava di mandare il migliore nunzio che aveva, che era il Cardinal Valeri, ma non so, De Gaulle non piaceva. Ed era dicembre, e il primo gennaio c'è l'inaugurazione dell'anno, e dove tutti gli ambasciatori partecipano, e l'ambasciatore del Vaticano, che è il nunzio apostolico, fa il discorso. Se manca quello del Vaticano è l'ambasciatore più vecchio, era quello della Russia. Allora, per impedire che l'ambasciatore russo facesse il discorso, e in punizione De Gaulle hanno pensato: guarda che nunzio apostolico in giro che non ha nessun significato, glielo mandiamo lì apposta, così impara un'altra volta ad accettare quello che gli mandiamo. Allora hanno trovato questo che era in Bulgaria, tra l'altro è stata anche una peripezia perché mancava quello che decifrava le lettere diplomatiche, ecco, per farlo nunzio apostolico di Francia prima del 31 dicembre. Ci sono riusciti, poi è stato un po' in Francia, poi all'inizio di Francia si fa sempre cardinale, l'ha mandato a Venezia che è una piccola diocesi, così è diventato cardinale. Quindi per scarti successivi è diventato Papa. E quel Papa che hanno eletto poi per dire beh, è poco significativo, quindi mettiamo lui, già è vecchio, non ha grandi doti, non fa ombra a nessuno e tutti sono d'accordo, bene, è stato il Papa più grande della storia probabilmente, almeno. Come Dio si serve di quello che noi... Allora dovremmo imparare a leggere la nostra vita con occhi diversi, non con i nostri programmi, ma con le cose che capitano. Si potrebbe andare avanti all'infinito qui, ma allora c'è un altro modo di vedere e la storia e la nostra vita e la nostra vocazione, con questo versetto. Dicevamo scherzando l'altra volta, sarà un brano lungo, è lunghissimo, questo non è ancora finito. È la storia della passione del Signore che continua nella nostra storia di ogni giorno.
Suggerisco allora dei testi che possono aiutare, ma casualmente, ecco, per stare oramai in tema, no, mi sono imbattuto in una preghiera che è cara a Sant'Ignazio, per sé la preghiera medievale, una preghiera molto articolata, ingenuo direi anche un po' semplificata. Non è in connessione diretta con questo brano, è in connessione piuttosto con il clima di questi santi giorni, Settimana Santa. E, anima di Cristo, mi piace premetterla ai testi che poi suggerisco. Preghiera medievale, sì. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue del costato, sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Buon Gesù, esaudiscimi. Nelle tue piaghe, nascondimi. Non permettere che mi separi da te. Dal nemico maligno, difendimi. Nell'ora della mia morte, chiamami. Comanda che io venga a te e con i tuoi santi ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Dunque, i brani, poi farò seguire magari un avviso, i brani che già avevo un po' previsto e indicavo, da Isaia, dal libro di Isaia, i quattro canti del servo. Il primo canto è al capitolo 42, 1-9. Secondo, capitolo 49, 1-6. Il terzo, capitolo 50, 4-9. E il quarto, che abbiamo pregato assieme, capitolo 52, 13 fino 53-12. Consigliabile senz'altro il racconto intero della passione. Ecco, noi abbiamo sott'occhio forse più facilmente Marco, di cui questa sera un versetto. Ecco, potrebbe essere Marco tra i sinottici, ma leggere anche, pregare anche il Vangelo secondo Giovanni.